Eccoci qua. Ciao Jacopo.
Ciao Alessandro.
Grazie per aver accettato...
È un piacere.
Il mio invito. Vedremo se è un piacere. Se sarà un piacere. Io spero che lo sarà, insomma. È una chiacchierata che facciamo io e te per capire un po', no? Tu sei molto giovane. Quanti anni hai?
30.
Ok, quindi sei molto giovane. Hai più di 10 anni in meno di me. Per cui in realtà ricordarti, no? Il tuo percorso di studi, tutto il percorso che hai fatto per arrivare dove sei oggi, che adesso insomma mi racconterai. Io lo so bene perché sei uno dei nostri soci, quindi insomma...
Da ormai lontano 2021, esatto. Quasi fine 2021.
Sei stato tra i primi, nonostante la tua giovane età. Per cui in realtà è proprio un raccontarsi, un raccontare chi c'è dietro il professionista, l'investitore, no? Di oggi. E quindi lascerei a te la parola, quindi dai un'infarinatura, no?
Assolutamente.
Di quello che sei oggi, che cosa fai... Che ruolo ricopri?
Direi che partiamo dalle origini, forse, che è la parte giusta.
Ah, vuoi partire dalle origini?
Partiamo dalle origini,
va bene,
sì.
Va bene.
Il percorso scolastico, che forse è la cosa più...
Ok.
Che mi ha un po' indirizzato nella vita. Allora, io sono laureato in Scienze della Comunicazione, qua a Milano, e ho avuto la fortuna che, pur Scienze della Comunicazione, non è una facoltà troppo verticale che ti fornisce delle skills, delle competenze che riesci a spendere immediatamente nel mondo del lavorativo. Ho avuto la fortuna che dopo la triennale ho fatto un master in relazioni internazionali che mi ha permesso di fare la mia prima esperienza lavorativa all'ONU a New York. Infatti fa ridere perché in questi giorni guardo in televisione Nikki Haley, che è quella che corre contro Donald Trump per sì. Il ruolo dei repubblicani, e io al Consiglio di Sicurezza e all'ambasciatrice degli Stati Uniti all'ONU, quando lo facevo okay. Anche io, per cui più di una volta mi è capitato di sedermi vicino, no, ma a qualche posto di distanza,
okay.
E mi strappa sempre un sorriso. Diciamo, il mio focus è sempre stato sia la comunicazione che il marketing.
Pensa che se lei vedrà il podcast poi potrà dire la stessa cosa. Io ero qualche posto vicino a Jacopo.
Speriamo che un giorno possa dirlo anche lei, al momento sono io che lo dico. Lì, fortunatamente, ho avuto il primo aggancio, il primo contatto con quello che era il mondo comunque del digital marketing, perché nell'ambiente lavorativo attuale spesso arriviamo da una concezione di marketing che è abbastanza retro, se vogliamo, nel senso che è sempre quel mondo un pochino nebuloso che vive sopra, c'è una struttura commerciale che fa girare tutta la macchina e c'è questa sovrastruttura di comunicazione e marketing che non si capisce mai bene cosa faccia, sì c'è, non c'è, come, perché sì, perché no.
Sì.
Mi approccio così al digital marketing, mentre sono all'ONU, per cui io lavoravo con il portavoce dell'ambasciatore italiano alle Nazioni Unite. Finita questa esperienza, dopo qualche mese, sei mesi, rientro in Italia e lì inizio a lavorare in una società che si occupa di progetti di digital transformation, per cui se la vogliamo... Era una società che offriva dei servizi di sempre digital marketing, ma si occupava di non semplicemente prendo, ti faccio, ti do il pacchetto e tanti saluti, ma lavorava in una soluzione più consulenziale, se vogliamo,
okay.
Che accompagnava l'azienda in un processo che io sono di Bergamo originario, per cui in un tessuto industriale molto sviluppato, ma non tecnologissimo, non sempre per forza okay. Evolutissimo, tante aziende di conduzione familiare. Per cui ci occupavamo fondamentalmente di dotare di tutti quegli strumenti, quella suite mm-hmm. tecnologica,
sì.
Che serviva per fare un pochino il salto verso la famosa industria 4.0,
sì,
si
sì.
Chiamava...
quanto sei stato?
All'ONU ho fatto 6 mesi, fondamentalmente. Mm-hmm. Poi dopo 5 anni ho lavorato in questa società.
Ok.
Questa società ho avuto la fortuna che lavorava in uno spazio di co-working che abbiamo qua anche a Milano, molto famoso, e lì ho iniziato ad avere il primo contatto con l'ecosistema delle startup, nel senso che erano realtà che credevano molto nella contaminazione dei professionisti. Per cui ti capitava spesso, hai questi tavoloni, tutti i ragazzi col Mac, uno seduti uno a fianco l'altro,
certo.
Ma no, ma tu cosa fai, su cosa stai lavorando? E quindi lì iniziavo a conoscere magari i primi founder, le prime nuove tecnologie,
okay.
Tante cose.
Quindi
nuove.
6 mesi li hai fatti all'estero?
Sì.
Hai fatto 6 mesi, i restanti anni li hai fatti qua in Italia?
Sono tornato in Italia, sì,
okay.
Anche fondamentalmente perché mi ha scaduto il visto da diplomatico,
okay,
perché
perfetto.
Ero con un'inquadratura particolare, non era proprio un lavoratore.
Ok.
Tornato in Italia, inizio a lavorare in questa società che aveva la fortuna, essendo in questo spazio di co-working, essendo molto giovane come realtà, aveva una natura, una vocazione startup power.
Mm-hmm.
E dentro questo ecosistema, questa società aveva altre 2 o 3 società satellite, tutte startup,
mm-hmm.
Per cui già lì iniziavo a vedere proprio il primo passaggio, nel senso
sì.
Che lì iniziavo a rendermi conto di una differenza fondamentale tra i founder che Mama Zen rispecchia al 100%. Il founder di oggi è chiamato, oltre ad avere un'intelligenza particolarmente verticale su quello che sta facendo, è chiamato anche ad avere un'intelligenza, chiamiamola rinascimentale, nel senso sì. essere eclettico, sapere sì. di tutto un pochino, la logistica, il sales, il marketing, l'IT, tutto l'economics, tutto quello che vuoi.
Certo.
E lì ho iniziato un pochino a entrare a contatto con questo mondo che comunque io avevo 25-26 anni, conoscevo poco. E in Italia manchiamo purtroppo verso il giovane di una cultura imprenditoriale forte, non ti viene trasmessa. Ci arrivi se sei un po' intraprendente, sì. ci arrivi per fortuna, ma non te ne insegna il sistema scolastico. Da lì ho fatto questi 5 anni finché poi non sono uscito da lì e sono entrato in Azimut, una società di gestione del risparmio, e lì adesso sono il responsabile marketing di una delle loro strutture commerciali.
Quindi sei rimasto a fare quello che ti piaceva?
Sì, o perché ho avuto la fortuna.
Sei stato fortunato.
Dove stavo prima, che facevo il project manager di un sì. gruppettino di una dozzina di ragazzi,
okay.
e lì vedevi tutti i singoli pezzettini. Per cui potendo un pochino...
Tu, ecco, andiamo un pochettino più indietro.
Certo.
Alle superiori.
Sì.
Che superiori hai fatto?
Ho fatto il liceo scientifico io.
Ok, qua a Milano?
Bergamo. Sono okay. di Bergamo originario.
Ok, poi sei venuto a Milano nel
per
momento...
l'università.
Ok, nell'università poi ovviamente lavoro.
Esatto.
Quando eri al liceo, dove ti immaginavi da grande?
Lo dico molto trasparentemente, io non sono mai stato uno di quelli con una visione chiara del futuro, almeno quando avevo quell'età lì. Nel senso che è una domanda a cui non avrei saputo rispondere al 100%. Ero molto attirato comunque da questo ecosistema Silicon Valley, più l'immaginario okay. che la posizione lavorativa.
Certo,
cioè
perché iniziavano ad arrivare le notizie, no? Da quella parte del mondo in cui stavano crescendo, nascendo e crescendo delle super aziende.
Io mi ricordo i primi anni di università e è arrivato Uber a Milano,
sì.
che sembrava una roba trascendentale, non devi più prendere il mezzo, non la macchina, quella car to go enjoy, ma prendi vai. Libero. Inizia a vedere questo nuovo modo di lavorare, agile, se vogliamo chiamarlo così, e ti rendevi conto che non doveva essere quella vita un pochino grigia che magari tu ti aspetti da dipendente quando la studi e ti immagini il dipendente, la vedi così.
Sì.
E ho attratto molto da quello. E il marketing, fortunatamente, mi ha dato un pochino quello sbocco immediatamente.
Quindi ti vedevi già in una posizione, in un ruolo lavorativo sicuramente creativo.
Sì,
assolutamente. Sicuramente marketing, probabilmente. Cioè tu volevi già fare marketing da giovane?
Allora, la definizione attuale di marketing io la vorrei cambiare un pochino in supporto all'attività commerciale.
Okay.
Nel senso che non è più quel marketing di... comunico perché esisto, che è fondamentale, okay. ma è un marketing di ho il mio commerciale, gli devo dare tutto il supporto necessario del caso.
Ok.
E quindi metto a terra tutti gli strumenti, flussi, percorsi, studi, analisi necessari per poterlo fare.
Ok.
In questo mi vedevo sicuramente. Quindi.
Ok, e allora proviamo ad andare prima. Quando è che hai iniziato ad immaginarti da qualche parte? Magari fantasticando anche un po', non lo so, non hai mai pensato di fare tipo il calciatore piuttosto che...
Ah, se devo tornare indietro nella...
Il cacciatore di unicorni.
No, nella mia testa, la mia prima professione, sono sempre stato un appassionatissimo di storia io. La mia prima professione...
Veramente?
Sì, assolutamente sì, avevo un... Ho tuttora per fortuna un nonno che me l'ha trasmesso in maniera molto significativa. Se dovessi dire la mia prima passione, archeologia. Se dovessi tornare
okay,
indietro...
l'archeologo.
e potessi.
Perché c'era anche il discorso dinosauri, immagino.
Più antico Egitto. È stato quello okay, il mio okay. svezzamento puro.
Eri già una persona seria comunque da piccola.
Seria. Dipende che libri ti regalano quando sei piccolo. Forse quella è la chiave
sì,
di lettura
sì,
giusta.
Ok. Quindi pensavi di fare l'archeologo?
Infatti in tutto questo io ho sempre mantenuto la mia formazione umanista, pur adesso io lavorando nel settore finanziario comunque,
sì.
io sono conscio di qual è il mio background, da dove arrivo, cosa io so fare attivamente e io ho quella tipologia di intelligenza, nel senso che davvero spacchettando e vedendo c'è l'intelligenza più analitica, un'intelligenza più sportiva,
certo.
tutto quello che vogliamo, sicuramente io arrivo da un'intelligenza più di pensiero astratto, se vogliamo così,
sì.
nozionistica nella misura in cui è legata all'umanismo.
Come te la cavi con l'attività di PR?
Ti dico, in questa nuova veste in cui sono in questo momento mi capita abbastanza
perché
spesso.
Perché ne fai tanta?
Ne faccio veramente tantissime, prima non le facevo mai. Beh, dà sempre soddisfazione fare un bel evento, però lo dico molto trasparentemente... abbastanza stressante come attività
sì.
rispetto ad altri che magari sei più intimo, più nel tuo, ti confronti con te stesso, lì hai il peso di tante aspettative sulle spalle.
Però anche quello, tu prima mi parlavi un po' di quello che ti insegna la famiglia, no? La parte di relazione secondo me fa parte di quelle cose lì.
Assolutamente sì.
Nel senso che io faccio tanta relazione e non è una cosa che si impara. Nel senso, la puoi imparare un po', ma la base deve arrivare da quello che hai masticato e visto in famiglia.
Dici una cosa senza ombra di dubbio verissima, nel senso che le soft skill, che sono poi penso la cosa più difficile da acquisire al giorno d'oggi, nel senso che comunque viviamo in un mondo in cui l'intelligenza artificiale arriverà a chiudere tutti i pezzettini, non servirà più essere ovviamente estremamente, o lo sei veramente estremamente specialistico, ma l'infarinatura media non servirà praticamente più a nulla. Allora, a quel punto subentrano le soft skill, che ci sono sempre state. Ed è verissimo quello che dici, ti arriva da una componente familiare le soft skill. Ma infatti, io non sono ancora un genitore in questo momento, magari un giorno lo diventerò. Ma spero di poter passare qualcosa che è stato passato a me.
Un giorno non tanto lontano, nel senso che hai 30 anni, io a 29 ho avuto mia figlia.
È vero, ognuno il suo,
tra i 29 e i 30, insomma, quindi non mancherà molto.
Sì, no, è vero. Ma infatti mia sorella si è sposata, suo marito aveva 26 anni quando si sono sposati, bambine. Ogni tanto gli dico, cavolo, veramente prematuro rispetto ai tempi, pensando che ne ho 30 io e ogni tanto non mi sento pronto davvero.
E invece quando hai conosciuto Mamazon,
sì,
che era il 2021, come l'hai vista? Come ti è sembrata?
Bellissima domanda. Allora, io ho conosciuto Mamazon grazie a un altro socio di Mamazon che adesso poi è diventato un mio collega, che è una persona che ha un fiuto abbastanza importante per il business, per cui già questa è una prima validazione lato suo mia significativa per me. Poi ho conosciuto Mamazon e non ero familiare col modello degli startup studio, non li conoscevo, lo dico molto trasparente.
Beh, conoscevi le startup, no?
Conoscevo le startup.
In generale, no? Conoscevi tante altre startup, non le nostre.
Non le vostre, ma neanche il modello che chiaramente è vincente come modello, ma come ho scoperto io Mamazon? Iniziamo le call, iniziamo a parlare, vado a cercarmi un po' di letteratura su internet. Cosa si vede? Chiaramente al tempo nel 2021 su internet non esisteva la letteratura dello startup studio, non esisteva in italiano soprattutto. L'unica cosa che c'erano l'avevate fatte voi.
Abbiamo avuto 3 anni, perché dal 2018, quindi abbiamo avuto 3 anni per fare qualcosina, per iniziare, vabbè, all'inizio per capire effettivamente noi che cosa dovesse fare uno startup studio e poi iniziare a fare un po' di letteratura, no? Quindi
è bellissimo.
Divulgazione.
Oltre alla letteratura che avete fatto voi, una cosa che ho scoperto poi con Mamazon è la letteratura che c'è dietro progressa, per cui c'è un libro, solo uno le menziono, di tanti che condividiamo in termini di background culturale, che è una cosa che mi è rimasta e che cerco di portare tutti i giorni anche in quello che faccio. Lavorando nel marketing mi trovo spesso a avere a che fare con i feedback, per cui dal feedback del cliente al feedback del sales, quello che vuoi. E c'è questo libro che è un appendice quasi, un libricino di neanche un centinaio di pagine, che si chiama The Mom Test, il test della mamma.
Conosco molto bene.
Che so che conosci, ma lo dico a titolo di beneficio di chi ci ascolta.
Quindi andatelo a comprare.
Andate a comprarlo, a leggerlo. Perché
e leggetevelo.
E forse c'è anche online. Fondamentalmente dice, immaginate voi di essere appena usciti dall'università, di andare da vostra madre e dirle, guarda, ho un'idea di una startup. Tua mamma cosa ti risponde? Bellissima idea, Jacopo, continua così. Ma ti risponde così semplicemente perché non vuole ferire il tuo ego, perché non ha gli strumenti per dare un giudizio trasparente e completo, e soprattutto perché sei suo figlio. Non è più tua madre, ma è un cliente. Cosa non ha funzionato tra noi due? Ah, ma no, sai, non è il momento, non è giusto. Ma lui non ti dirà mai cosa non ha funzionato, perché ti ferisce. Per cui bisogna chiedere dei feedback non edulcorati. Questo è il test della mamma. Arrivare con strade traverse.
Certo.
Ed è una cosa che davvero io porto con me, la racconto, la passo ai sales con cui lavoro.
Tu lo conoscevi già il libro?
Non lo conoscevo già. No.
Ok.
No.
Okay.
Infatti, grazie Mamazon, per tante cose.
Bene. Hai nominato la mamma. Che rapporto hai con la famiglia?
Ottimo, assolutamente ottimo, nel senso che siamo in 5 noi, 2 genitori e 3 figli.
Ah, pensavo 5 figli.
No, siamo 3 figli e 2 genitori.
Sareste state tanti.
Abbiamo un rapporto molto stretto, nel senso che comunque siamo molto a contatto uno con l'altro, ci viviamo molto e crediamo molto in questa cosa del team.
Sì.
Non dico la parola clan, che non è bellissima, però la parola del team, del muoversi insieme, supportarci.
Beh, la famiglia è un team.
È un team. Come può essere il team di Mamazon.
Sì, sì, quindi... sì. Poi uno deve scegliere se il CEO è il papà o la mamma e poi tendenzialmente l'altro genitore è il CEO.
Esatto, o co-founder, dipende.
o CTO, dipende.
Esatto. Nel mio caso CMO,
ok.
Marketing. Infatti tuttora io anche lavoro con mio padre, per cui per me la parte della famiglia ha un ruolo molto fondamentale, molto importante, è una cosa in cui credo fortemente ed è un valore che ho e che spero di poter trasmettere anche a chi verrà dopo di me, mettiamola così.
Torniamo
a
quando sei partito per l'estero. Ti mancava? Cioè, sei di quei ragazzi che quando va fuori casa poi sente la mancanza della mamma, del papà, dei piatti italiani?
No, assolutamente no. Nel senso che non dico la vocazione dell'esploratore perché è troppo, ma ho sempre avuto in me un pochino questa cosa dell'indipendenza, non è neanche la parola giusta al 100%, ma del dover fare la mia cosa, se la faccio va fatta. Mi ricordo quando sono partito, ti viene il magone quando parti, ma non tanto per quello che lasci, ma per paura di quello che troverai.
Chissà che cosa ci sarà là.
E poi dopo sono arrivato lì e è stata un'esperienza che mi porterò nella vita per sempre, ma perché mi ha messo a contatto con una sfida troppo alta per me, che ero appena uscito dall'università, comunque un contesto milanese, poco internazionale, essere catapultato nel cuore di Manhattan, essere seduto con la Nikki Haley, il Macron di turno, due posti.
Certo.
È tanto.
E poi eri anche tanto giovane, quindi
ero tanto giovane, quello 23 anni al tempo.
Quello quindi concorre anche all'emozione, perché sai, a 20, 25 anni, insomma, si è vissuto poco, nel senso, si esce da scuola, quindi è tutto nuovo.
Ma infatti mi fa sempre sorridere quando vedi quelle statistiche gli italiani sono quelli che escono più tardi da casa. Guardi, gli svedesi a 18 anni. Ma se ci pensi, a 18 anni tanti non sanno neanche da che parte girarsi. Nel senso, stai diventando un uomo, ma non lo sai ancora in quel momento. E quindi è giusto una chiave di lettura. 23-24 è il momento giusto, secondo me, per interfacciarsi con quello che c'è dopo, il mondo accademico puro.
Okay.
Quindi mi trovo abbastanza.
Quindi non sei mammone?
No, assolutamente no.
Sei molto legato ovviamente alla famiglia, sei il più piccolo?
Secondo, sono in mezzo.
Sei a metà?
Sono in mezzo.
E com'è a metà a livello coccole con i genitori?
Ma ti dico, io sono l'unico maschio, l'altro sono due femmine, per cui forse è più legate loro da quel punto di vista.
Okay.
Abbiamo sempre avuto un tema di un pochino confronto chiaramente, nel senso che mia sorella più grande è diventata poi professionista di golf, sempre stata molto forte sia accademicamente che sportivamente, per cui ho sempre dovuto un pochino confrontarmi, no, perché la parola sbagliata, relazionarmi in positivo con i traguardi che lei aveva raggiunto.
Avevi un benchmark in casa importante.
Importantissimo.
Se dobbiamo parlare in marketingese.
Assolutamente sì, no, KPI di monitoraggio abbastanza complicato.
Okay.
Sicuramente loro sono più legate, ma se mi dici come mi ha aiutato l'ecosistema familiare a crescere, ti direi sempre molto challenging, per usare una parola che si usa spesso
a Milano. Sì.
Spingerti a fare sempre di più per non rimanere indietro.
Ok, coccole bene quindi,
sì.
Il coccolatissimo
no,
Jacopo.
No, sì, non direi quelle opportune che ogni figlio dovrebbe ricevere.
Beh, quello secondo me, giustamente dici tu, secondo me fa parte anche del bagaglio di ognuno di noi, nel senso che il fatto di essere stati voluti, amati, coccolati eccetera, ti porta poi ad essere un pochettino più sereno quando sei adulto e quindi concorre, come dicevamo prima, no, a tutta la parte di capacità di relazionarsi con le persone.
Una cosa che ti accorgi andando avanti con gli anni è che la cosa più sbagliata che tu possa fare è prendere la tua esperienza personale e universalizzarla. Nel senso, pensa che quello che tu hai vissuto sia quello che hanno vissuto più o meno tutti in qualche misura. Non è così.
Che è un ragionamento particolare questo, perché in realtà si pensa sempre che invece sia così.
È vero, ma è un errore che non dico che è una cosa da età infantile, perché anche tanti adulti lo fanno. Pensi sempre che comunque in qualche modo prendo la mia esperienza, la scrivo a termini generali, più o meno. Sì, è più o meno.
È normale, è tutto normale. Invece non è vero, ogni crescita di ognuno di noi ha delle particolarità.
Senza un po' di dubbio.
Quindi c'è chi ha fatto più esperienze, c'è chi ne ha fatte meno, c'è chi ne ha fatte di diverse. C'è chi è fortunato, c'è chi magari lo è un po' meno, ma magari è fortunato sotto altri aspetti, quindi. Però è una scoperta che fai poi quando sei grande.
È verissimo. Infatti mi ha aiutato anche questa realizzazione nel mondo del marketing, tornando al discorso del test della mamma,
sì,
feedback. È capire che quello che hai di fronte non la pensa come te, non vive come te, non arriva dal tuo vissuto, ha idee, visioni, gli sono successe cose diverse che lo spingono, lo fanno propendere per idee diverse.
Sì.
È forse la considerazione più importante da fare in assoluto. È punto fermo che uno deve
d'accordo,
avere.
Sono d'accordo. Oggi, Jacopo Mafioletti, in Azimut, di che cosa si occupa?
Come ti dicevo prima, io sono il referente commerciale di una delle 5 strutture commerciali che Azimut ha, oltre alla sede pura.
Sì.
Cosa faccio io effettivamente? Nel senso che ho avuto la fortuna, avendo tutto questo background di digital marketing, di arrivare in un mondo che lo sta abbracciando il digital marketing, lo fa suo, ma non al 100%. Nel senso che alcune pratiche più spinte, più proprie di alcuni settori nella finanza, si stanno affermando in questo momento e non sono degli standard consolidati.
Okay.
Per cui sono arrivato lì, io mi occupo ancora sempre di tutta la mia parte di digital marketing, che quindi spazia dalla presenza pure online fino al discorso di lead generation più commerciale, più spinto. Oltre a questo pezzettino qui, io unisco tutta la parte di eventistica, che ti dicevo prima, per cui è difficile definire il marketing al 100%.
Creazione dell'evento.
Sì, esatto, ma rinnovo, quello che faccio io è supporto all'attività commerciale, metto i sales nella condizione di vendere di più e vendere meglio.
Ok.
Cosa serve la comunicazione? Far sedimentare nel ricordo del possibile cliente, nella testa del possibile cliente, il ricordo che tu esisti. È questo che dico sempre io ai sales: il marketing non fa business per te, la comunicazione non lo fa, però metti in una condizione d'animo chi ti trovi di fronte al tavolo, forse migliore, ti vede più capace, più competente.
Certo.
Io cerco di fare questo.
Allora ti chiedo poi il giudizio sugli eventi nostri privati che stiamo facendo.
Ti do molto volentieri anche.
Che mi interessa, insomma, fai questo di mestiere anche, quindi.
Negli eventi Mamazan io ho visto una crescita esponenziale, sono sempre stati qualitativamente molto importanti, molto alti, soprattutto l'ultimo che abbiamo fatto, ma oltre l'evento per sé, che a livello organizzativo non ho assolutamente nulla da dire, è fatto molto bene.
Con una gran fatica.
Lo so.
Perché non è il nostro mestiere, quindi è una gran fatica.
E l'evento, poi ti dico, è molto poco gratificante, perché se va bene è così che doveva andare, se va male qualche testa deve saltare, certo. Purtroppo non c'è mai il bravissimo perché se l'hai fatto tu, è così il mondo.
Ma questo è il mondo del lavoro, eh?
È il mondo del lavoro.
Se fai bene o benissimo hai fatto quello che dovevi, se fai male capiamo perché hai fatto male.
È vero.
A differenza della famiglia, sul lavoro è difficile che qualcuno venga a dirti bravo, hai fatto quello che dovevi, hai fatto bene. È più facile che vengano a dirti hai fatto molto male, hai sbagliato, eccetera, eccetera. Quando invece sei in famiglia, la mamma o il papà vengono lì e ti dicono sei stato bravo, almeno.
È vero. Ma infatti
a me succedeva.
Ti dico, io sul mio ambiente di lavoro, una cosa in cui io credo, poi è giusto o sbagliato questo, io non lo so. Sicuramente il feedback negativo aiuta. È giusto darlo quando è giusto darlo. E spesso il feedback negativo causa uno stato negativo d'essere anche in chi lo dà e non solo in chi lo riceve. Per cui è negativo da entrambe le parti. Non è ti lavo il capo, ti dico che hai sbagliato e io sto bene perché l'ho fatto. Non è così.
Sì.
Ma io credo fortemente nel feedback positivo. Proprio avendo lavorato con questi 10 ragazzi come team manager, una cosa che ho visto, che io ho provato sulla mia pelle, il feedback positivo è quello che rinforza il comportamento, il feedback negativo lo cambia,
certo.
Il feedback positivo lo rinforza, e quindi ci tengo a prendermi anche, se sembra di più, sembra polisso, ma fermarmi e dirgli guarda che hai fatto un bel lavoro, anche se è una cosa semplice e scontata, è qualcosa in cui io credo, personalmente.
È vero, è vero, è vero. Bene, Jacopo, siamo giunti al termine, io ti ringrazio, insomma, mi hai dedicato del tempo.
Ringrazio io te, Ale, e anzi vi auguro la migliore fortuna con Mamazan, ma che sono sicuro.
Speriamolo, perché...
anche per il mio futuro.
Esatto, esatto, per il futuro di tutti noi.
Non nutro grandi dubbi, quindi...
Insomma, spero di riparlare poi con te tra un po' di mesi, insomma, così...
Quando vuoi.
Ci riraccontiamo un po', mi ha fatto piacere, grazie.
Anche a me, Ale. Ciao. Grazie a te.